Eccoci tornati in diretta su 105.250. Noi dovremmo essere in collegamento per la prima diretta di oggi. L'avevamo detto nei temi, dovremmo essere in collegamento con Lucia Tozzi, una studiosa ed esperta di politiche urbane che qualche giorno fa ha pubblicato un articolo molto interessante sull'attacco, diciamo, urbanistico e di gentrificazione al quartiere di San Siro a Milano. Ciao Lucia, buongiorno, ci senti?
Buongiorno, vi sento benissimo, grazie.
Ottimo, benvenuta su Radio Blackout.
Grazie.
Allora, come si diceva già, insomma, dall'introduzione, è apparso appunto un articolo su Napoli Monitor con cui tu anche, insomma, collabori. Un articolo piuttosto interessante che fa il punto su quelli che sono gli scenari a breve e a lungo termine, diciamo, di cambiamento del quartiere San Siro, ma più in generale su una dinamica di attacco fondamentalmente, in questo caso a quel quartiere, ma forse anche più generale per la città di Milano, ma non solo, oserei dire, dall'alto e dal basso, cioè insomma, sia dall'alto in termini di ovviamente decisioni, se vogliamo, comunali e amministrative, ma dal basso anche con tutta una serie di azioni di gentrificazione più o meno velate da parte, insomma, di quello che possiamo definire il mondo delle fondazioni, della cooperazione e via dicendo. Se ci puoi un po' raccontare, insomma, poi ovviamente metteremo il link anche ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici dell'articolo, insomma, se ci vuoi un po' raccontare perché, diciamo, partirei dal perché ci si ostina a parlare del caso San Siro e che cosa sta succedendo e che cosa succederà in questo, diciamo, in questo quartiere, nella zona, se non sbaglio, nord-occidentale di Milano.
Allora, la cosa, diciamo, l'interesse che viene portato a questo caso dell'abbattimento dello stadio San Siro cresce, continua a crescere da un certo punto di vista, anche se viene un po' censurato dai media mainstream, perché di fatto c'è questo fenomeno incomprensibile, perché uno stadio non solo perfettamente funzionante, perché San Siro è perfettamente funzionante, ma anche uno dei più grandi, capienti, spettacolari, perché diciamo, ha anche un modo di offrire uno spettacolo sulle partite, è raro negli stadi italiani e anche europei, perché debba essere abbattuto provocando un inquinamento mostruoso e ricostruito in una forma più piccola, più commerciale e soprattutto legata a una grande speculazione. Questa stranissima istanza deriva dalla necessità, apparentemente deriva dalla necessità delle squadre Inter e Milan di ripianare i propri debiti, cosa che diciamo alla città di Milano dovrebbe interessare molto poco, essendo Inter e Milan due società private di proprietà oscura, come sono molto spesso le società finanziarie. Probabilmente, ufficialmente risaletti a proprietà cinesi, ma comunque non chiarissima proprietà, cioè nel senso noi non sappiamo con esattezza con chi stiamo parlando e quindi i cui interessi ci possono interessare relativamente come tifosi, ma cioè, personalmente neanche, perché ovviamente non tifo né Milan né Inter, però voglio dire è un discorso assolutamente incomprensibile dal punto di vista della città pubblica, dell'interesse dei milanesi e anche dell'interesse degli stessi tifosi, perché questo tipo di sostituzione prevede uno stadio a prezzi popolari e molto capiente, sostituito con invece uno stadio di lusso commerciale pensato per le famiglie sul modello europeo che abbiamo visto anche soprattutto partire dall'Inghilterra.
Certo.
Questo solo per dire che per esempio Ken Loach si dedicò a un film, il mio amico Eric, alla questione del fatto che diciamo, i ceti meno abbienti non avevano più neanche la possibilità di fare questa cosa che era una loro grande passione, di andare a vedere le partite, perché ormai era diventato un tipo di intrattenimento di lusso, cosa che creava grande infelicità. Adesso può sembrare che questa cosa sia un argomento un po' laterale, però di fatto uno stadio, oltre a essere un servizio pubblico, è una forma di intrattenimento pubblico popolare che si va perdendo, e questo non è una bella cosa. Milano sta in generale diventando una città che rinnega tutta la sua vocazione, diciamo, popolare, per sostituirla con una città del bellusso e dell'immagine, che poi sarà probabilmente disabitata, come il centro come Manhattan, come il centro di Londra, sarà integralmente mano a mano comprata da proprietà straniere, fondi immobiliari oscuri, è sempre più inabitabile per i suoi abitanti. Ora, ripeto, su questo progetto del tutto fuori da ogni logica di utilità pubblica è stato avversato moltissimo da molti cittadini, non solo dai soliti quelli che vengono chiamati NIMBY, oppure dagli attivisti di sinistra, di estrema sinistra, oppure dai comitati cittadini che pure l'hanno avversato, che stanno combattendo da anni contro questo progetto, ma anche incredibilmente da una serie di cittadini invece entusiasti del modello Milano, di questa trasformazione glamour della città, eccetera, che però, nonostante il loro entusiasmo, hanno preso fortemente posizione contro questo progetto. E questa è una cosa molto interessante, raramente queste due tipologie di cittadini si uniscono in una battaglia, tanto che era stato promosso perfino un referendum, eppure il sindaco, la giunta e gli assessori eccetera perseguono con una ostinazione veramente rara questo obiettivo di andare incontro a questo interesse delle squadre. Perché quello che io dico è che questo non è riconducibile, questa ostinazione del comune, semplicemente a un fenomeno di servilismo nei confronti degli interessi privati, di questi privati delle squadre, ma che strategicamente, urbanisticamente è stato da anni concepito questo piano di gentrificazione feroce della zona ovest di Milano, che è partito sicuramente da prima dell'Expo, che si è rafforzato con l'Expo, perché l'area Expo si trova, come penso che molti più o meno sapranno, a ovest, a nord-ovest di Milano, Rho è appunto sulla linea poi Milano-Torino, e quindi ha iniziato a gentrificare fortissimamente tutto quello che si trova in mezzo. San Siro è un po' più a sud, è appena a sud di questa area Rho, Portello, City Life, centro di Milano, ed è un quartiere verdissimo, un po' dispersivo, però dove ci sono i più grossi complessi di case popolari di Milano, tra i più grossi complessi di case popolari di Milano, tra cui il famosissimo quadrilatero di San Siro, quello noto per i rapper, perché per esempio durante il Covid ci fu una mini rivolta urbana dei ragazzi semplicemente stavano girando per strada un video e contro un po' le norme di lockdown, e è successo, la polizia intervenne, ci fu un piccolo tafferuglio, è stato ingigantito in maniera assurda dai media. Ora, questi quartieri in questo momento risultano come una forma di resistenza alla crescita del metro quadro che si vuole assolutamente procurare anche in questa zona. Milano ha un problema serissimo di valorizzazione del metro quadro, i costi degli affitti e degli acquisti delle case sono ormai diventati insostenibili, soprattutto in rapporto ai redditi, ai salari medi, eccetera. Quindi di fatto le persone non ricche sono costrette a andare sempre più lontano dal centro. San Siro era un'area molto vasta che in qualche modo un po' a macchia di leopardo delle zone ricche e delle zone povere, ma offriva qualche sacca ancora di accessibilità per chi non era ricchissimo. Ecco, e soprattutto ci sono questi quartieri ALER gestiti dalla regione che comunque ospitano migliaia e migliaia di persone, tra l'altro con una prevalenza molto forte di stranieri, che però sono una risorsa importantissima per la città, per chi abita, per chi ancora riesce a abitare in delle case di edilizia pubblica. Ecco, questa cosa, per chi in questo momento e soprattutto da anni in continuità tra le giunte di destra e sinistra governa Milano, e questa cosa non, diciamo, è vista come invece una macchia da risanare, appunto, da valorizzare. Bisogna portare anche quelle aree a essere più miste, più accettabili, cioè a gentrificarle, certo, dal punto di vista accettabili dal punto di vista degli speculatori. E quindi di fatto, per fare questo, si stanno portando avanti queste politiche fortissime, di cui lo stadio, il nuovo stadio, è un fortissimo simbolo, di loro la chiamano riqualificazione o rigenerazione o alle volte ricucitura, però di fatto che significa di trasformazione molto forte di tutto quello che c'è intorno alle aree povere, per in qualche maniera stringere in un cerchio sempre più stretto e infine espellere, diciamo, ciò che non è gradito, ciò che non è redditizio,
sì.
Non è decoroso.
Certo, scusami se ti interrompo. Quindi San Siro, insomma, riassumendo, è, come hai detto bene tu, nel senso, il caso dello stadio è, se vogliamo, la punta dell'iceberg di un processo, di un tassello che manca, no? In qualche modo, per un processo di messa a profitto che si estende, insomma, come hai detto benissimo tu, anche verso i quartieri, diciamo, più esterni, in questo caso lungo la direttrice nord-ovest, e come hai detto bene tu, come, insomma, una dinamica in qualche modo anche vista in molte molte città nella espulsione o geografica, insomma, verso luoghi sempre più distanti dal centro, o anche un'espulsione proprio in qualche modo proprio politica, sociale, no? Di quelle che sono sacche di vita, di sacche urbane, sacche, diciamo, di socialità che non in qualche modo non corrispondono a un modello di città, in qualche modo, in questo caso il modello Milano, come hai detto tu, ma insomma si potrebbe trasferire lo stesso discorso a tante altre città. A questo punto ti chiediamo, insomma, se ci puoi raccontare un paio di casi emblematici di come, no, questa rigenerazione, almeno qual è la progettualità di come questa gentrificazione verrà messa in campo e quali sono gli attori principali, perché nel tuo articolo esce molto bene che non c'è solamente il comune e le grandi holding, ma è un attacco che arriva da più punti.
Assolutamente, cioè, ripeto, secondo me qui, diciamo, quello che è peculiare del modello Milano è che in maniera forse più scientifica, o se non forse scientifica, comunque in maniera più pervicace che in altre città, è stata messa a punto questa forma di attacco dall'alto e dal basso, questa specie di gioco di sponda che serve a coprire quello che sarebbe criticabile della violenza dei processi di trasformazione, mentre fino a, per essere chiari, mentre fino all'epoca Berlusconi, quando c'era l'Igresti che impazzava per tutta Italia, in particolare a Milano, non c'era nessun ritegno da parte degli speculatori nel dire: noi siamo sviluppisti, siamo quelli che portiamo la ricchezza, lo sviluppo, la modernità, eccetera, quindi non ce ne frega niente dei temi ambientali, sociali, eccetera, eccetera. Noi costruiamo e portiamo ricchezza, e la nostra tesi è che portando ricchezza, la tesi liberista, è che tu prima costruisci, porti la ricchezza, gli investimenti, e poi quelli spontaneamente si redistribuirebbero verso il basso, cosa che sappiamo benissimo che non succede mai, anzi la ricchezza si concentra. Ora invece non è più così, soprattutto, diciamo, dal periodo nella grande crisi del 2008-2012 è emerso in maniera chiara che la finanza, i meccanismi finanziari concentrano la ricchezza in cerchie sempre più ristrette di popolazione, eccetera. Quindi la fama, diciamo, della finanza è stata, l'immagine è stata definitivamente compromessa. A questo punto la finanza ha rafforzato un processo di la finanza globale, cioè non è solo un fenomeno questo milanese, ha ristrutturato questo processo di, diciamo, di cura della propria immagine, per cui ha iniziato a produrre un universo proprio semantico che si chiama la finanza a impatto sociale, in cui sostanzialmente ogni impresa, ogni progetto, ogni investimento, eccetera, deve mascherare la propria aggressività, diciamo, proprio la propria violenza nei confronti, estrattiva, diciamo, nei confronti delle popolazioni su cui ricade, e deve mostrarsi come sostenibile, sostenibile dal punto di vista ambientale, sostenibile dal punto di vista sociale.
Diciamo che non può essere così ormai così più spudorata, no? Come lo era, come hai detto tu, giustamente.
Esatto. 80-90, cioè adesso è necessario mascherare questi processi, e questo lo fa moltissimo attraverso le fondazioni bancarie, le fondazioni private, le fondazioni culturali, è il cosiddetto fenomeno anche del filantrocapitalismo, che è molto studiato in America, abbastanza poco qui, per quanto si comincia a scriverne anche in Italia, però diciamo sicuramente all'estero il focus su questo fenomeno è molto più ampio, e che è molto pericoloso perché cattura tutto il linguaggio del terzo settore, degli attivisti, degli operatori sociali, per cui si parla continuamente di inclusività e coesione sociale proprio laddove si produce invece gentrificazione, esclusione, processi violenti. Dal punto di vista urbanistico questa cosa appunto si articola in questo lavoro di Spona di cui parlavo della rigenerazione dall'alto e dal basso, per cui che succede? Che il ruolo dei comuni, ripeto, particolarmente sviluppato del Comune di Milano, è quello di facilitare gli investimenti, cioè deve attrarre investimenti privati, e per attrarli deve facilitare tutti i processi con cui questi atterrano sul territorio. Facilitare significa semplificare le procedure burocratiche, quindi eliminare i piani regolatori, eliminare le regole, i cosiddetti lacci e lacciuoli, che poi è sempre stato l'ABC del capitalismo, no? E dall'altro lato eliminare tutte le, cioè possibilmente ridurre le tasse. Quindi noi abbiamo gli oneri di urbanizzazione, che sarebbero le fondamentali compensazioni che i privati dovrebbero pagare al pubblico per agire sul territorio pubblico della città. Abbiamo gli oneri di urbanizzazione più bassi d'Europa, cioè per fare un grattacielo qui a Milano si paga fino a 30 volte meno che in Germania, in Francia, in Inghilterra, eccetera, eccetera. E questo è gravissimo, perché diciamo, è un po' l'equivalente dell'Irlanda, che fa pagare pochissime tasse a Google, alle multinazionali, alle altre multinazionali. Noi siamo attrattivi perché facciamo pagare pochissime tasse, e quindi poi possiamo pagare pochissimi servizi ai cittadini, alle multinazionali o anche agli imprenditori normali dell'immobiliare. Ora, quindi, da un lato il comune facilita questi processi dei grandi investimenti, quindi arrivano Heinz, arriva Lendlease, cioè tutte i grandi operatori internazionali di real estate, e loro in qualche maniera gli spianano la strada, e tra l'altro in genere avvalendosi di procedure coperte, piani non chiari, eccetera. Dall'altro lato, e questo, scusa perché sennò parlo troppo in astratto, a San Siro, nel quartiere di San Siro, sta avvenendo non solo con lo stadio in sé, ma anche con per esempio l'area dell'ippodromo del Trotto, esatto, che è immediatamente adiacente a quella
un'altra grande area, insomma, non costruita, che è come viene detto la tua...
non costruita, c'era l'ippodromo, sì, l'hanno abbattuto. Esatto. No, dico nel senso che una delle cose fondamentali per spianare questi processi è rappresentare tutta una serie di aree verdi o, diciamo, con funzioni in questo momento in disuso come vuote, ma non sono vuote, certo. Sono verdi o hanno altre funzioni e potrebbero essere utilizzate altrimenti, ecco.
Oltretutto l'ippodromo che sarà destinato, come scrivi tu, a delle residenze di lusso,
Residenze di lusso spesso mascherate anche con housing sociale. Comunque sta di fatto che dopo varie indagini si è capito che per esempio su quell'area che è stata destinata a Heinz, cioè lo stesso società che ha sviluppato tutta Porta Nuova insieme a Catella, cioè i grattacieli Unicredit, il Bosco Verticale, eccetera, ancora non ha presentato nessun, alla cittadinanza, al pubblico, nessun reale progetto, perché sta aspettando di capire cosa succede a San Siro prima di manifestare quali sono le sue reali intenzioni, manifestare pubblicamente. Quindi lui sta lì, si è comprato l'area, Heinz, e in qualche maniera dice che vorrà fare 1400 appartamenti, di cui forse la metà in housing sociale, ma l'housing sociale non è affatto corrispondente a diciamo una forma realmente sociale di case, di abitazioni, è una forma di intervento totalmente gestito al privato, in cui forse una parte forse viene destinata a un affitto a un prezzo leggermente più basso di quelli di mercato, però è un processo in cui il pubblico non ha la possibilità di controllare nulla, cioè né il prezzo effettivamente fatto dell'affitto, né chi effettivamente verrà destinato ad abitare questi luoghi. Quindi di fatto non è assolutamente qualcosa equivalente all'edilizia pubblica, una cosa che non può sostituire l'edilizia pubblica, invece è quello che sta succedendo, cioè i privati prendono moltissime volumetrie in più, premialità come si suol dire, costruiscono molto di più, semplicemente sostenendo che destineranno una parte dei loro interventi a un non meglio specificato housing sociale. Ora, quindi lì ci sarà questo, diciamo, al trotto ci saranno queste, appunto, questo nebuloso progetto di case di lusso e forse housing sociale, che però di cui non si sa nulla. Poi ci sarà là vicino ci sarà questo intervento spacciato per sociale, che è la trasformazione dell'ex scuderia di Montel, quindi ancora un apparato degli ippodromi, nella spa di lusso più grande d'Europa, cioè un impianto termale urbano gigantesco.
Insomma, già questo dà un po' il polso della situazione, di quello che insomma è la progettualità del cambiamento in atto, cioè la
e poi lusso. Sì, esatto, che viene di nuovo spacciata per sociale, perché daranno qualche pezzetto di parco a uso pubblico, quindi lo renderanno forse accessibile a chi vogliono loro, certo. Naturalmente, perché l'uso pubblico non è il pubblico. Poi ci sarà un altro luogo era stato molto importante per il quartiere, che si chiama le Cascine Case Nuove, è un punto di ritrovo dell'associazionismo, eccetera eccetera, abbandonato, che diventerà una biblioteca gestita da un privato, fondazione terzo luogo degli ex fondatori di Moleskine, e che forse probabilmente prenderà il patrimonio librario di una serie di biblioteche di quartiere pubbliche, che saranno gestite in questo luogo privato, che si vuole appunto di un privato sociale, quindi aperto al quartiere con laboratori eccetera eccetera, ma pur sempre privato, e tra l'altro come sempre ogni luogo privato deve essere autosostenibile, quindi con questa scusa ci sarà il solito luogo ibrido con la caffetteria, mi immagino alcuni spazi non esattamente, cioè non so, affittati a privati eccetera. Quindi questo tipo di interventi, che sono affiancati, ripeto, da un fiume di interventi nelle immediate vicinanze già di lusso, diciamo nel Portello eccetera, sono poi affiancati da un'azione invece dal basso del comune con Aler, con l'ente gestore, in cui stanno sostituendo gli appartamenti di questo quartiere gli alloggi vuoti del quartiere San Siro, che sono tantissimi per mancanza di manutenzione di tanti anni, stanno sostituendo, dice, noi li ripariamo, però poi li destiniamo invece che a ERP, edilizia pubblica, a ERS, edilizia sociale, quindi di nuovo ci mettono degli abitanti temporanei, degli studenti, delle persone che hanno bisogno, non so, di una casa per un certo periodo, eccetera. Poi fanno un concorso per l'assegnazione di spazi ad associazioni, alle università, al Politecnico, questo è già avvenuto, e quindi insediano nuove funzioni, che apparentemente sarebbe una cosa buona urbanisticamente, perché teoricamente è una rivitalizzazione, però di fatto, ancora una volta, sarebbe buona se queste entità e queste associazioni si opponessero al processo di privatizzazione, di socializzazione, restringimento dell'edilizia pubblica, cosa che non fanno. Poi c'è un altro concorso, un altro bando che prevede la trasformazione del mercato comunale, che è sempre all'interno del quartiere del Quadrilatero, una specie di nuovo di spazio ibrido con tante attività eccetera eccetera sociali, ma che di nuovo si deve autosostenere, quindi anche bar, cioè di nuovo mercificazione. E tutta questa, diciamo, opera di diversificazione è, ripeto, nel momento in cui non si polarizza politicamente, non si pronuncia a favore del pubblico, dell'abitare, del diritto all'abitare delle persone che ci sono attualmente dentro il quartiere, si configura di fatto come una gentrificazione sottile, più pericolosa.
Certo, ma insomma da quello che racconti personalmente mi sembra, soprattutto con le ultime cose che hai detto, anche legate appunto alla parziale sostituzione dell'edilizia pubblica, quella sociale, via dicendo, cioè una vera e propria sostituzione di classe, che ovviamente avviene attraverso tutta una serie di macro e micro azioni, come hai ben spiegato tu, dall'alto e dal basso. Ed è insomma interessante che metti in luce molto questo piano molto scivoloso, no? Che poi in qualche modo interessa anche, se vogliamo, anche noi, cioè dove in qualche modo il ruolo di realtà culturali, sociali, che si definiscono in qualche modo dal basso, poi hanno un ruolo fondamentale nel rendere più facile, nel rendere più veloce, nel legittimare, bravissima, esatto, nel legittimare socialmente, culturalmente un processo che ormai, come hai detto bene tu, necessita anche di quella parte. Cioè ormai non si parla più di gentrificazione con colate di cemento, ma si parla di, appunto, di ormai tutto deve avere un'innovazione sociale. E questo è sempre molto interessante, perché mi viene a pensare anche quello che avviene qua a Torino, è un processo molto tipico anche qua, insomma, vicino a dove abbiamo noi la sede della radio, in tanti altri quartieri. Si crea questo ambiente molto molto scivoloso in cui associazioni, piccole fondazioni, realtà dal basso, poi in realtà sono attori principali di processi di gentrificazione, più o meno consapevolmente, e questo crea anche, insomma, dei cortocircuiti molto vicini all'ambito, se vogliamo, se possiamo dire, della sinistra o comunque di movimento, e come hai detto, insomma, bene tu. Quindi,
no, ma infatti per chiudere proprio questo, il punto è proprio questo, che noi, ripeto, io mi ci metto assolutamente in mezzo, noi in questo momento siamo diventati appetibilissimi per questi meccanismi di gentrificazione e rigenerazione, perché siamo diventati quasi indispensabili, quindi in qualche modo loro contemporaneamente trovano cercano di incastrarci in questo meccanismo, dandoci qualche spazietto, qualche piccolo soldo attraverso dei progettini, dei piccoli bandi, sempre per brevissimi periodi di tempo, cioè senza dare una legittimità piena a noi, alla nostra azione. In questo modo catturano non solo, non dico che comprano il consenso, perché non è il vero consenso che comprano, però in qualche maniera neutralizzano la nostra azione politica.
Certo, sì.
Sì, ed è proprio un obiettivo esplicito.
E diminuiscono anche l'azione politica in qualche modo.
Il loro obiettivo è, prima di tutto, appunto, fare in modo che, nel momento in cui noi siamo nel sistema dei bandi, non possiamo non possiamo più esprimere al 100% la forza critica, certo, la forza di posizione politica. Cioè, questo è un meccanismo fondamentale, certo. Questo succede anche a noi. È verissimo che Torino è una città che ha in qualche modo è stata fondante di queste cose, perché sicuramente l'azione, la fondazione CRT della Compagnia di San Paolo è stata pioniera in Italia di questi meccanismi. È importantissimo appunto prenderne coscienza e in qualche modo distaccarsi da questi meccanismi, perché ripeto, alla fine quello che ne viene in cambio sono briciole.
Certo, distaccarsi e anche direi, in aggiungerei, diciamo, palesemente criticarlo, contrastarlo ovviamente con i mezzi che insomma si hanno. Lucio, noi siamo andati lunghissimi perché insomma il tema è molto molto interessante. Ti chiederei proprio gli ultimi due minuti se voglia invece di chiudere su che cosa si muove invece in opposizione a tutto ciò, molto brevemente.
Ma a Milano, ripeto, ci sono una enorme quantità di comitati di quartiere, di attivisti. In questo momento c'è un gruppo di ricerca fortissimo intorno a Off Topic Club, che penso voi conosciate.
Sì, che abbiamo già sentito spesso per quanto riguarda le trasformazioni della capitale meneghina.
Che sono sicuramente, diciamo, il nucleo più fortemente antagonista rispetto agli altri movimenti, che però veramente aggrega intorno a sé le forze dei sindacati per l'abitare, come il CISET, i movimenti per l'abitare, i movimenti antigentrificazione. Quindi c'è un certo fermento. Naturalmente quello che è molto complicato è diciamo rendere queste informazioni chiare al resto della popolazione, perché invece la stampa, con pochissime eccezioni, sicuramente c'è il Fatto Quotidiano che invece è molto attivo, anche sulla stessa San Siro ha pubblicato molto, anche su altri meccanismi della città, ma altrimenti diciamo la maggior parte dei media, compresi i social, sono un esercito di propaganda che censura fortissimamente ogni forza critica. Quindi diciamo la cosa complicata è rendere il resto della cittadinanza vigile su questi fenomeni che le stanno intorno. Però diciamo, esiste una fortissima coscienza, diciamo, di movimenti sparsi per la città che in qualche modo si attivano moltissimo. Spero che prima o poi riescano a emergere in maniera più esplicita.
Va bene, tema molto molto interessante. Ti ringraziamo anche per la chiarezza, diciamo, nell'esposizione, per insomma averci fatto un quadro, un riassunto della situazione. Noi ti ringraziamo molto, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito perché insomma l'informazione continua con altre dirette. Ti ringraziamo molto, ovviamente rimandiamo all'articolo che poi pubblicheremo anche nel podcast, dal titolo Milano grande capitale e privato sociale all'attacco di San Siro, di Lucia, che trovate su Napoli Monitor, e noi ti ringraziamo molto e insomma a risentirci per altri approfondimenti e per insomma altre analisi insomma urbanistiche in giro di qua di là per l'Italia.
Grazie moltissimo a voi, a prestissimo.
Buona giornata, grazie a te. Ciao.
Ciao.